dalle meditazioni di Don Francisco Fernández Carvajal. 28ª settimana, sabato. Il peccato contro lo Spirito Santo. Aperti alla misericordia divina. San Luca, nel Vangelo della Messa di oggi, riporta una forte sentenza di Gesù. Chiunque parlerà contro il Figlio dell'uomo gli sarà perdonato, ma chi bestemmierà lo Spirito Santo non gli sarà perdonato. L'Evangelista aggiunge che questa bestemmia non sarà mai perdonata. Colui che dovesse proferirla sarà reo di castigo eterno. San Matteo situa questa sentenza in un contesto che aiuta a comprendere meglio le parole del Signore. Egli narra che la moltitudine, sbalordita dinanzi alle meraviglie che Cristo compiva, si domandava: «Non è forse costui il figlio di Davide?» I farisei, però, davanti all'innegabile evidenza di tanti prodigi, non vogliono piegare la loro intelligenza dinanzi a fatti di cui tutti sono testimoni. Non trovano altra soluzione che quella di attribuire al demonio l'azione divina di Gesù. Tale è la durezza del loro cuore, che pur di non cedere, sono disposti a stravolgere radicalmente quanto è evidente a tutti. Per questo mormoravano: «Costui scaccia i demoni in nome di Belzebul, principe dei demoni». In questa chiusura alla grazia, nello stravolgimento dei fatti soprannaturali, consiste la bestemmia imperdonabile contro lo Spirito Santo. Si nega la fonte stessa del perdono. Ogni peccato, per grande che sia, può essere perdonato, perché la misericordia di Dio è infinita. Ma per ottenere il perdono divino è necessario riconoscere il peccato e credere nel perdono e nella misericordia del Signore, sempre vicino alla nostra vita. La chiusura di quei farisei li sottraeva alla potente azione divina. Gesù chiama questo atteggiamento bestemmia contro lo Spirito Santo. Esso è imperdonabile non tanto per l'intrinseca gravità e malizia, quanto per la disposizione interiore della volontà che chiude le porte al pentimento. Colui che pecca così si sottrae da sé al perdono divino. Giovanni Paolo II sottolinea l'estrema gravità di questo atteggiamento nei confronti della grazia e che comporta una deformazione della coscienza. Perciò la bestemmia contro lo Spirito Santo è il peccato commesso dall'uomo che rivendica un suo presunto diritto di perseverare nel male, in qualsiasi peccato, e rifiuta così la redenzione. L'uomo resta chiuso nel peccato, rendendo da parte sua impossibile la sua conversione e dunque anche la remissione dei peccati, che ritiene non essenziale o non importante per la sua vita. Noi chiediamo oggi al Signore una radicale sincerità e una vera umiltà per riconoscere le nostre mancanze e i nostri peccati, anche quelli veniali. Chiediamo di non assuefarci a essi, di ricorrere a Lui con prontezza, di essere perdonati e di rendere il nostro cuore sensibile all'azione dello Spirito Santo. E imploriamo dalla Madonna il santo timor di Dio, per non perdere mai il senso del peccato e la coscienza dei nostri errori e debolezze. Quando abbiamo la vista annebbiata, quando gli occhi perdono chiarezza, abbiamo bisogno di volgerci alla luce. E Cristo ci ha detto che Lui è la luce del mondo e che è venuto per curare gli ammalati. La perdita del senso del peccato. Gesù ci ha dato a conoscere pienamente lo Spirito Santo come una persona diversa dal Padre e dal Figlio, come l'amore personale dentro la Trinità Beatissima, che è fonte e modello di ogni amore creato. Lo Spirito Santo è presente in ogni azione di Gesù, ma sarà nell'ultima cena che il Signore parlerà di Lui con più chiarezza, come di una persona diversa dal Padre e dal Figlio, e molto vicino alla redenzione del mondo. Gesù ne parla come di un paraclito, un consigliere. Tale è avvocato e confortatore. Il termine paraclito era usato nel mondo greco per indicare una persona chiamata ad assistere o a parlare per un'altra, specialmente nei processi legali. Lo Spirito Santo ha perciò un compito particolare nell'ambito del giudizio della coscienza e di quell'altro giudizio così particolare come quello della confessione, nel quale il reo esce assolto per sempre dalle sue colpe e colmo di una nuova ricchezza. La misericordia divina, che agisce mediante l'azione misteriosa e salvifica dello Spirito Santo, incontra nell'uomo che si trova in tale condizione una resistenza interiore, quasi un'impermeabilità della coscienza, uno stato d'animo che si direbbe consolidato in ragione di una libera scelta. È ciò che la Sacra Scrittura di solito chiama durezza di cuore. Nella nostra epoca, a questo atteggiamento di mente e di cuore corrisponde forse la perdita del senso del peccato. Il contrario della durezza di cuore è la delicatezza di coscienza, propria dell'anima che aborrisce ogni peccato, compreso quello veniale, e cerca di essere docile alle ispirazioni e alle grazie dello Spirito Santo, che nel corso della giornata sono innumerevoli. Quando un uomo ha un olfatto dell'anima sano, notava Sant'Agostino, immediatamente percepisce il cattivo odore dei peccati. Siamo sensibili alle offese che si fanno a Dio? Reagiamo con prontezza di fronte alle nostre mancanze e peccati? Accanto a Cristo comprendiamo cos'è veramente il peccato, delicatezza di coscienza. In molti uomini si va perdendo il senso del peccato e di conseguenza il senso di Dio. Non è raro che cinema, televisione, articoli giornalistici propongano situazioni e idee contrarie alla legge di Dio come realtà normali, a volte magari deplorate per le dannose conseguenze sulla società e l'individuo, ma senza alcun riferimento al Creatore. Altre volte vengono offerte in pasto alla pubblica curiosità per soddisfarla. Mai comunque si dà loro una diversa connotazione. Infedeltà matrimoniali, scandali, diffamazioni, atti disonorevoli, divorzi, truffe, prevaricazioni, corruzioni. Non mancano quelli che, pur chiamandosi cristiani, considerano queste situazioni un passatempo, intervistano i protagonisti, sembra quasi che non osino o non sappiano chiamarle col loro nome. In ogni caso, si è soliti dimenticare il fatto più importante, la loro relazione con Dio, che è quello che dà il significato vero all'umano. Si giudica con criteri molto lontani dal sentire di Dio, come se Egli non esistesse o non avesse niente a che fare con la nostra vita. È un ambiente pagano diffuso, simile a quello in cui vivevano i primi cristiani e che dobbiamo cambiare, come hanno fatto loro. Nella nostra vita sentiremo il peso dei nostri peccati solo quando sapremo considerare le mancanze, prima di tutto, come offese a Dio, che ci separano da Lui e ci fanno diventare opachi e sordi alla voce del Paraclito, dello Spirito Santo nell'anima. Quando non mettiamo in relazione le nostre debolezze con il Signore, succede quel che faceva notare Sant'Agostino. Vi sono certi, afferma il santo dottore della Chiesa, che quando commettono un certo tipo di peccati pensano di non peccare, perché dicono di non far male a nessuno. Sentire il peso delle nostre mancanze è invece una grazia grande che ci indurrà a fare continui atti di contrizione e a desiderare ardentemente la confessione frequente, dove l'anima si purifica e si dispone a stare vicino a Dio. Se non vai curvo e intristito dal peccato, è che non hai conosciuto la colpa, insegna San Giovanni d'Avila. Pesa il peccato, sicut onus grave gravate sunt super me. Che cos'è il peccato? Un debito insolvibile, un carico così insopportabile che neanche dei quintali pesano tanto. E più oltre il santo dice, non c'è carico parimenti oneroso, perché non l'avvertiamo? Perché non abbiamo avvertito la bontà di Dio. San Pietro scoprì nella pesca miracolosa la divinità di Cristo e la propria pochezza. Per questo si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo «Signore, allontanati da me, che sono un peccatore». Invitava il Signore ad allontanarsi da lui perché gli sembrava di non poter sopportare la sua luce splendente, offuscato com'era dalle proprie debolezze. E mentre con la parola si riconosceva indegno, gli occhi e tutto il suo atteggiamento imploravano con fervore Gesù che lo tenesse con lui per sempre. La nefandezza dei peccati ha bisogno di un punto di riferimento, ed è la santità di Dio. Il cristiano percepisce il disamore solo quando considera l'amore di Cristo, altrimenti troverà facili scuse per giustificare tutte le proprie debolezze. Pietro, che ama Gesù profondamente, saprà pentirsi del suo tradimento, proprio con un atto di amore, che forse anche noi abbiamo recitato molte volte. Domine, gli dirà quella mattina dopo la seconda pesca miracolosa, tu omnia nosti, tu scis qui amo te. Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo. Ci rivolgeremo così al Signore con un atto di amore, quando non abbiamo corrisposto al suo. La contrizione dà all'anima una gran fortezza, rende la speranza e conferisce una particolare delicatezza per udire e capire Dio. Chiediamo di frequente a nostra madre Santa Maria, che fu così docile alle emozioni dello Spirito Santo, che ci insegna ad avere una coscienza molto delicata, che non ci abituiamo al peso del peccato e che sappiamo reagire con prontezza di fronte al più piccolo peccato veniale deliberato.